Già era in loco onde s'udì il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro girone, nel cerchio sottostante, simile a quel che l'arnie fanno rombo, simile a quel rombo che fanno le arnie, che fanno le api in un alveare. Quando tre ombre insieme si partirono, si allontanarono, si staccarono, correndo, da una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venivano verso noi, e ciascuna gridava: «Sostati, fermati tu, che all'abito, cioè dall'abito, ci sembri essere alcuno della nostra terra brava, della nostra terra malvagia», perché un dannato che proviene dalla stessa terra ha detto loro che questa terra è ormai corrotta. «Ahimè, che piaghe vidi nei loro membri, piaghe recenti e vecchie, dalle fiamme incese, causate dalle fiamme. Ancor men duol, pur ch'io me ne rimembri, provo dolore anche solo a ricordarlo». Alle loro grida il mio dottor s'attese. È Virgilio che si ferma per primo e invita Dante a fermarsi. Gli dice: dovresti avere più fretta tu di fermarti che loro di raggiungerti. Infatti dice: «Orsa aspetta», disse, «a costor si vuole essere cortese». Ora aspetta, ora fermati, perché bisogna essere cortese con costoro. E se non fosse il fuoco che saetta la natura del luogo, quindi se non fosse per questa pioggia di fuoco che la natura fa cadere qui, io dicerei che meglio stesse a te che a loro la fretta, che la fretta di fermarsi, di avere un incontro, sarebbe più opportuna a te che a loro. Perché? Perché Virgilio conosce il desiderio di Dante. Dante aveva già chiesto a Ciacco notizie di questi grandi, di questi magnanimi che avevano operato onestamente per la loro città. Ricominciar come noi restammo è l'antico verso. Quindi ricominciarono a lamentarsi, e quando a noi fuor giunti fenno una rota di sé tutti e tre, fecero una ruota, si disposero quindi in cerchio. E la similitudine è quella con una gara di lotta in cui i campioni, no, tutti nudi e unti di olio, si mettono uno di fronte all'altro guardandosi per studiare la presa migliore. Qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio, prima che si entra lor battuti e punti, quindi prima che incominciare a battersi, a colpirsi, così rotando, così girando intorno, ciascuno il visaggio drizzava a me, guardava, si volgeva verso di me, sicché in contrario il collo faceva ai piè continuo viaggio. Siccome non possono stare fermi, però vogliono guardare Dante, allora mentre girano, girano anche il viso verso di lui. E se miseria desto loco sollo di questo luogo cedevole rende in dispetto noi e nostro prieghi, quindi se anche se la miseria di questo luogo ci rende spregevoli, e il tinto aspetto e brollo e questo nostro volto, no, aspetto tinto, cioè scuro e brollo bruciato, la fama nostra il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei. Tuttavia il fatto di essere stati famosi a suo tempo nella vita sia per te un motivo di poterci parlare, dirci chi sei, che i vivi piedi così sicuro per l'inferno freghi, tu che ancor vivo sei nell'inferno. Questi l'orme di cui pestarmi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi, nonostante l'aspetto, e qui c'è sempre questo contrasto tra l'aspetto che oggi è veramente miserevole e anzi squallido e orribile, invece dice nonostante sia nudo e di pelato, quindi spellato, fu di condizione sociale molto elevato. Nipote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome, ecco, a quel tempo il suo nome era famoso. Oggi bisogna essere dei critici, degli studiosi per ricordare che fu una virtuosa figlia di Bellincio Umberti, che verrà poi fra l'altro menzionato in Paradiso come esempio di sobrietà, che sposò il conte Guido il Vecchio, e dall'unione nacque Marco Valdo, padre di Guido Guerra. Una sua virtù sta un po' alla base della virtù anche di tutta la sua discendenza. E infatti in sua vita questo Guido Guerra fece col senno assai e con la spada, fece molto sia per la sua città, sia col senno sia con la spada, quindi ebbe un valore sia intellettuale e politico sia militare. L'altro che appresso me la rena trita è Teghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovrà essere gradita, anche lui famoso, quel Teghiaio della famiglia degli Adimari, la stessa di Filippo Argenti, fu invece un cittadino autorevole, fu podestà di Arezzo, combatté a Montaperti e insomma era famoso come un cavaliere magnanimo di grande sentimento, e di lui come di Jacopo Rusticucci, e cioè il seguente, Dante aveva chiesto notizie a Ciacco. E io che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, e certo la fiera moglie più che altro mi nuoce. Allude al fatto che forse diventò omosessuale a causa della moglie particolarmente rustica, che evidentemente non nocque alla sua sessualità. Se io fosse stato dal fuoco coperto, ecco, e qui in queste terzine si rivela non solo la stima che già aveva manifestato parlando della loro magnanimità, ma l'affetto, proprio vorrebbe proprio abbracciarli, vorrebbe scendere, buttarsi di sotto e abbracciarli, lo trattiene la paura di bruciarsi. Se io fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto, e addirittura ritiene che il suo maestro non l'avrebbe rimproverato per questo gesto. Ma perché io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia, che di loro abbracciarmi facea ghiotto. Era proprio desiderosissimo di abbracciarli, e questo desiderio era una buona voglia, ma la paura vinse questo desiderio. Poi cominciai: non dispetto ma doglia la vostra condizione dentro mi fisse, tanto che tardi tutta si dispoglia. Al timore delle anime di provocare con il loro aspetto un senso di raccapriccio, di disgusto, Dante replica che le parole del maestro gli avevano preannunciato l'arrivo di persone assolutamente onorevoli, degne assolutamente di reverenza, e quindi la loro condizione non ha provocato in lui un disprezzo e un disgusto, ma dolore, un dolore che impiegherà tempo a dissolversi. Quindi non dispetto ma doglia la vostra condizione dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si, tanto che impiegherà tempo a dissolversi, tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali io mi pensai che qual voi siete tal gente venisse. Interessante la vostra condizione dentro mi fisse, il verbo è lo stesso, figgere, conficcare, è lo stesso verbo che avevo usato per dire che l'immagine, la cara e buona immagine paterna era fissa, si era infissa, proprio conficcata nella sua mente, a proposito di Brunetto. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezione ritrassi e ascoltai. E ecco, ho sempre sentito i vostri nomi collegati all'affetto e all'onore, li ho ascoltati e li ho ritenuti, trattenuti nella mia mente. I vostri nomi e la vostra opera sono ben fissi nella mia mente, sempre con grande affetto, non solo con stima ma proprio con affetto. e poi spiega perché si trova qui ancora vivo. Lascio l'Ofele e vo per dolci pomi, lascio l'amarezza del peccato, il fiele, e vado invece per i dolci pomi promessi a me attraverso il duca Verace. Quindi io sto andando verso il paradiso. È la stessa cosa che ha detto anche a Brunetto: lascio il fiele, l'amarezza del male, e perché sto seguendo il mio duca, la mia guida, che mi porta, mi ha promesso dolci pomi. Ma infino al centro pria convien che io tomi, ma bisogna che io vada, scenda fino al centro della terra, quindi io veda il male in faccia. Come al solito, le anime che sono cortesi e gentili augurano a Dante augurano tutto il bene possibile, e cioè: se lungamente l'anima conduca le membra tue, e se la fama tua dopo te luca. Ecco che chiedono, quindi prima chiedono, invocano per lui una lunga vita e che la sua fama prosegua anche dopo la sua morte. E poi chiedono cortesia e valor, dicci se dimora nella nostra città sì come suole, come era prima quando eravamo in vita, o se del tutto se ne è gita fuori, o se è questa cortesia e valore se ne è andata del tutto dalla città. Notate i due sostantivi, cioè il soggetto è plurale, i verbi invece sono al singolare, perché cortesia e valor si combinano, insomma, sono un'unità, insomma. Il magnanimo prova queste virtù che sono sia civili, sia morali, sia politiche e anche militari, come cavalieri. Perché chiedono questo? Perché Guglielmo Borsiere, il quale si duole con noi per poco e va là coi compagni, il quale subisce questo martirio da poco, evidentemente morto da poco, e va con i compagni, assai ne cruccia con le sue parole, ci affligge molto con le sue parole, riferendoci che appunto cortesia e valore non ci sono più. E Dante cosa risponde? Anzi, così gridai con la faccia levata, dice dopo: la gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata fiorenza in te, sicché tu già ten piagni. E così gridai con la faccia levata, è un'apostrofe, è un grido di accusa contro Firenze, Firenze personificata, verso la quale Dante prova sempre da una parte rabbia, odio quasi, insomma rancore, ma dall'altra prova sempre smisurato amore, è sempre la sua patria, è la patria per la quale lui piange, oppure si indigna perché la vorrebbe vedere bella, pulita, onesta, forte. E invece la gente nuova, cioè la gente venuta da poco in città, questi mercanti, questa borghesia che pensa solo ai soldi e i subiti guadagni, e appunto i rapidi arricchimenti, cosa hanno generato in Firenze in te? Orgoglio e dismisura. Hanno generato questa smania di ricchezza, di spreco, di sperpero, di lusso e orgoglio e superbia, sicché tu già ti impiangi, e le conseguenze sono dolore e lamenti, perché non hanno creato felicità e benessere, ma hanno creato odi, invidie e continui scontri e lotte. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò intesero per risposta, che capirono che quella era la mia risposta, la risposta alla loro domanda, quindi non c'era più cortesia e valore, guardarono l'un l'altro come al ver si guarda, come si guarda a una verità sgradita. Se l'altre volte si poco ti costa il soddisfare altrui, felice te se si parli a tua posta. I tre gli chiedono ora di ricordare, rinnovare la loro fama presso sulla terra, in nome della libertà d'espressione che ha dimostrato di avere. Dante in questo caso rivendica la sua capacità di dire liberamente quello che pensa. E indi ruppere la rota e a fuggirsi, ali sembiar le gambe loro isnelle. Qui mentre fuggono le loro gambe snelle sembrano delle ali. Non è la stessa descrizione che ha fatto di Brunetto, che correndo perde la sua dignità. Invece in questo caso l'immagine è più delicata e gentile, sicuramente. Un ameno non sarebbe potuto dirsi tosto così come ei furo spariti, perché al maestro parve di partirsi. Quindi la velocità con cui uno dice amen non corrisponde alla velocità con cui loro sparirono nel buio, e quindi il maestro riprende a camminare. Io lo seguiva, e poco eravamo iti che il suon dell'acqua ne era sì vicino che per parlare saremmo appena uditi. Si avvicinano talmente che il fragore impedisce quasi di sentirsi, anche se avessero parlato. E qui c'è una lunga similitudine con un fiume che, scendendo dal Monviso, si chiama Acqua Cheta, e poi nel corso inferiore presso Forlì muta il nome in Montone e forma una cascata nei pressi di San Benedetto in Alpe. E così, allo stesso modo, dice, scende questa giù dalla roccia il Flegetonte con un fragore che in poco tempo danneggerebbe l'udito. Come quel fiume che ha proprio cammino prima dal Monviso in ver Levante, dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, avanti che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome vacante, come questo fiume rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere a un'ascesa ove dovea per mille essere recetto, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risonar quell'acqua tinta, sicché in poc'ora avria l'orecchia offesa. Ed ecco il rito stranissimo. Ovviamente ci si è interrogati sul significato. Comunque vediamolo. Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Quindi pensava di utilizzare questa corda per fermare, per bloccare la lonza. Poscia che io l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca m'avea comandato, porsili a lui aggruppata e ravvolta. E quindi c'è proprio un rito: lui aveva questa corda, se la toglie, la avvolge e la porge al suo maestro, così come lui gli aveva comandato. Un dei, egli e Virgilio, si volse in verlo destro lato. C'è sempre una differenza tra destra e sinistra. Finora avevano girato sempre a sinistra, perché siamo nel male, e quando fa delle cose buone si gira verso destra. E alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. Quindi a una certa distanza dalla sponda la gettò giù. E pur conviene che novità risponda, dicea fra me medesimo, al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. E dice, qui qualcosa di nuovo succederà, no? Di fronte a questo strano segnale che il maestro sta guardando con attenzione. Ahi, quanto cauti gli uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. Ecco come devono stare attenti e cauti gli uomini quando si trovano vicino a coloro che non guardano, non sanno solo quello che vedono, quello che stai facendo, ma riescono con gli occhi della mente, con la saggezza, col senno, a leggere nel pensiero. Quindi attenzione quando sei vicino a un saggio. Ed egli disse a me, infatti tosto verrà di sopra ciò che io attendo e che il tuo pensier sogna e che tu già immagini confusamente. Tosto conviene che al tuo viso si scopra, non solo adesso col pensiero, tu sai che sta arrivando qualcosa, non sai che cosa, adesso lo vedrai. sempre a quel ver che ha faccia di menzogna dell'uomo chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer non posso. Allora sta dicendo, fin quando è possibile non si deve dire quella verità che ha l'aspetto di menzogna, quindi finché è possibile è meglio tacere, perché si proverebbe una vergogna pur non essendo in colpa, perché è una verità troppo che ha una faccia di menzogna, che ha proprio un aspetto di menzogna, un'apparenza. Ma qui non posso tacere. Interessantissimo questo giuramento. Per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, se le non sian di lunga grazia vuote, ch'io vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro. Quindi che provocava un'impressione spaventosa anche al più sicuro degli uomini. Dante in questo momento fa un giuramento al lettore, dicendo per i versi di questa commedia, ecco perché oggi si chiama commedia divina, perché il Boccaccio aggiunse questo aggettivo, per i versi di questa commedia io ti giuro di aver visto questa figura venire nuotando verso di me. Perché la cosa era talmente incredibile che Dante ritiene sia necessario giurare. C'è un patto tra il lettore e Dante. Dante dice: quello che ho visto l'ho veramente sperimentato, ma sto dicendo di aver visto una cosa così eccezionale, fuori dalla natura dell'uomo, che forse tu hai bisogno proprio di un giuramento serio perché tu ci creda. L'idea di un essere che nuota nell'aria è veramente è una cosa straordinaria. Io vidi, dice, ti giuro che io vidi venire nuotando in quell'aria densa e scura, nera, una figura che saliva. Notare che questo gerione, il gerione è il mostro che sale, è l'immagine della frode, e sta dicendo che in questo momento ci espone una verità che ha l'apparenza della menzogna, dell'inganno, e allora ha bisogno di dire: no, non ti sto ingannando, lettore, ti sto dicendo la verità, una verità che ha l'apparenza di una menzogna. Per rendere realistica l'immagine, Dante ricorre poi a una similitudine. Gerione si muove come il marinaio che torna dopo essersi immerso per liberare l'ancora da un impedimento in cui si è impigliata, e torna stendendo in su il corpo e dandosi la spinta con i piedi. Tutta la scena ha chiaramente un significato allegorico, solo che ci sono fatte varie ipotesi, ma nessuna è sicura. Possiamo considerare la corda come simbolo dell'intenzione fraudolenta, servirebbe quindi ad attrarre il mostro, che è proprio il simbolo della frode. E quindi la frode è uno strumento di cui si servono per esempio anche i lussuriosi per sedurre, altrimenti potrebbe avere il significato opposto, cioè la corda sarebbe il simbolo invece della castità. Quindi infatti potrebbe richiamare, non so, il cordone, no, che i frati portano intorno alla vita in segno di penitenza, e allora sarebbe invece l'antidoto alla lussuria, ecco perché Dante aveva pensato di servirsene con la lonza, e un antidoto anche alla frode. Sicuramente Gerione rappresenta la frode, su questo non ci sono dubbi. E questa potrebbe essere sono le ipotesi maggiormente accreditate per spiegare il rito a cui abbiamo assistito.